E cari amici, parlare di Auschwitz-Birkenau vuol dire parlare con un groppo alla gola, perché non è stato soltanto il luogo della distruzione, è stato il luogo del degrado, dell'infamia, nel tentativo proprio di trasformare delle persone in oggetti, in animali del grado più inferiore, cioè togliere il nome, togliere i legami familiari, quindi togliere l'identità, togliere l'abbigliamento, togliere l'aspetto che avevano nella vita libera. Questo degrado non era soltanto un degrado, non era soltanto interiore, era anche un degrado esteriore. Senza capelli, con questo uniforme a strisce, noi conoscevamo a stento quei 4-5 amici che erano venuti insieme nello stesso vagone, e insieme avevamo affrontato questa fase iniziale, e tutti gli altri sono anche nel mio ricordo, sono proprio dei volti senza occhi, senza naso, senza orecchi, che era proprio il loro obiettivo. Voi non solo scomparirete da questa terra, ma voi scomparirete con sofferenza. Voi non sarete, quando morrete, non sarete più quelli che eravate quando siete passati da questo cancello. Era una notte di un blu, il cielo di un blu intenso, pieno di stelle. Noi, quando abbiamo potuto vedere dalla nostra feritoia questa notte straordinaria, abbiamo visto anche molto da vicino, direi da quel punto lì c'erano 300 metri, un grosso impianto industriale con una ciminiera dalla quale si sprigionavano delle fiamme di 3-4 metri, fiamme all'esterno gialle, all'interno blu-rosso, così si avvitavano su se stesse e andavano molto alte nel cielo. Gli ottimisti hanno detto: avete visto tutto il vostro pessimismo? Queste sono le fabbriche dove noi andremo a lavorare. Questa interpretazione ottimistica, irreale, ha preso possesso della più gran parte di noi, perché effettivamente le cose erano così. Abbiamo visto la prospettiva del campo, perché questa non era una stazione ferroviaria, era una banchina ferroviaria, erano tre binari che entravano dentro, ma non c'era nessuna struttura di stazione. C'era il campo l'FKL, Frauenkonzentrationslager, a sinistra, e quell'altro nostro, l'Arbeitslager per gli uomini. E da questa prospettiva, dicevo, che vedevamo dal vagone, c'erano migliaia, migliaia di piccole lampadine, migliaia, migliaia, ed erano in file parallele, andavano avanti fino, per noi, all'infinito. Ogni tanto c'erano anche delle piccole lampadine rosse, non riuscivamo a capire cosa volessero dire. Dopo abbiamo appreso che quando si accendevano le lampadine rosse voleva dire che era inserita la corrente ad alta tensione. Allora, come sia trascorsa quella notte io non lo so, non lo ricordo, sono state vivaci discussioni, era impossibile riposare, era impossibile chiudere occhi. Al mattino abbiamo sentito avvicinare, non riesco a farlo, sapete, i nazisti avevano, realisticamente parlando, questa parte del tacco era rinforzata di ferro, quindi loro in qualunque momento dove andavano facevano sentire questo passo cadenzato, e a un certo punto, evidentemente a un certo comando, si sono schierati davanti ai nostri vagoni. Attenzione, attenzione, sono schierati davanti. Erano le prime luci dell'alba. Era il 23 maggio del 1944. Pensate, 2 settimane dopo, gli alleati sarebbero sbarcati in Normandia e le sorti della guerra sarebbero capovolte. Ma a voi questo non può dire niente. Normandia è un'altra cosa che mi commuove. Allora si sono fermati davanti ai nostri vagoni e tenevano al guinzaglio i cani, che erano soprattutto dei Doberman, ma c'erano anche dei pastori tedeschi. E allora i vagoni sono stati aperti, sapete, le porte erano scorrevoli, e un grido: aussteigen, aussteigen, alle runter, los, bewegung, bewegt euch, alle pakete hier lassen. Questa era, io spero che tutti voi capirete, se volete ve lo traduco, scendere, scendere, presto, più presto, lasciate qui le vostre valigie. E poi con i bastoni, cioè loro erano giù, no? Come questo qui, e con questi bastoni, ecco, tiravano bastonate senza discriminazione, colpendo le mani, colpendo le braccia, colpendo le gambe, le teste, senza assolutamente nessun riguardo, come se si fosse trattato del bestiame. Io, e che allora ero un ragazzo di 18 anni, sono saltato giù dal vagone e ho guardato in prospettiva il nostro convoglio, e ho visto, questa è un'espressione che ho inventato perché per rendere un po' comprensibile la cosa, che la gente non scendeva dai vagoni. Erano i vagoni che vomitavano le persone, cioè la gente veniva giù come fosse del materiale da costruzione, non so, pietre, sassi, cemento, sabbia. Non c'era più la prudenza, la preoccupazione di non farsi male, c'era la preoccupazione di non prendere le bastonate, e quindi scendevano giù precipitosamente e questi infierivano spesso anche su loro. Allora, quando più o meno tutti sono scesi in una grande confusione, i bambini che gridavano, piangevano perché le mamme non c'erano, non si trovavano. Sapete, poi ad Auschwitz i bambini che erano ancora nel seno della madre, e la madre, comunque è stato interessante, i bambini piccoli venivano subito mandati al forno crematorio. Questo non si può spiegare, non si può capire, e non, come dice Wiesel, non ci sono le parole per descrivere una madre che viene avviata al forno crematorio con un bambino ancora nel proprio ventre. Vabbè. Allora questa gente scendeva giù. Allora, Männer links und Frauen rechts, uomini a sinistra e donne a destra. E siccome più o meno la banchina della stazione era larga come la metà di questa stanza, ecco. Allora queste file, un po' di più, queste file si stavano formando con grandi pianti, grida, e io stavo andando verso la parte degli uomini e mia mamma mi ha preso per la giacca e mi ha detto: Nedo, abbracciami, non ci vedremo mai più. Ecco, se volete, questo è veramente l'ingresso nell'inferno. Io considero quello il momento più drammatico che io abbia vissuto nella mia vita, perché Avevamo avuto la percezione che andava a morire. Molti sono andati a morire senza rendersene conto, ma mamma con quel grido, io l'ho abbracciata, il suo volto era pieno di lacrime, sono addirittura, mi ricordo, scivolato in questo contatto, in questo abbraccio, perché sembrava venisse fuori da una doccia da quanto stava piangendo, perché d'un colpo solo sia il figlio, cioè io, che il marito erano stati strappati. E non so, comunque lei ha capito veramente cosa stava accadendo. Dunque, dopo, a un certo punto di questa panchina c'erano due ufficiali e poi altrettanti sottufficiali che sceglievano tra i prigionieri quelli che potevano secondo loro servire ancora, e questi li mandava da una parte in Arbeitslager e invece quelli che dovevano finire al crematorio dalla parte opposta. E quindi a questo punto uomini e donne venivano tutti messi insieme, avviati verso il Krematzwei, che era il crematorio più vicino alla banchina della stazione e dove io avrei lavorato poi per parecchi mesi. E invece poi noi, io e mio papà, mio padre era una splendida figura, un uomo di 2 metri circa, che addirittura ha falsificato la sua età con una grande intuizione. Invece mamma è andata a morire.